e accanto alla riserva di legge l'altro tema sono leggi atipiche, fonti rinforzate, varie modalità della legislazione prevista in Costituzione. Domani vorrei dedicare le 2 ore di lezione invece ai regolamenti, che sono l'altra parte della problematica delle riserve di legge. Siccome buona parte di voi non hanno letto, la parte prevista, cercherò di essere un po' più introduttivo. Allora, concetto di riserva di legge spero che vi sia filtrato. Dicasi riserva di legge il meccanismo previsto in Costituzione per regolare il concorso tra legge e le altre fonti. Ossia, tramite la riserva di legge, la Costituzione dice che alcune materie, alcune competenze, alcune funzioni devono essere svolte dal Parlamento in prima persona e in subordine da atti con forza di legge. Prima cosa da notare, le riserve di legge sono poste tutte e soltanto dalla Costituzione. Nessun altro atto può porre una riserva di legge. La legge ordinaria, in particolare, non ha nessuna competenza di disciplinare le altre leggi ordinarie. Questo non è un passaggio scontato che vi prego di registrare nella vostra mente. La legge ordinaria non può regolare le altre leggi ordinarie. Nel senso che se una legge ordinaria dice da oggi in poi questa disciplina sarà fatta soltanto con legge, questa norma non vale niente, perché la legge il giorno dopo può derogare, può cambiarla senza nessuna difficoltà. L'altro giorno sentivo un noto tributarista, il difensore di Maradona, cospita, nonché professore, credo, di diritto tributario, che ha detto alla radio una di quelle cavolate che stavo per sbandare in autostrada. Insomma, e cioè che lo statuto del contribuente ha rango costituzionale. Boiata completa, totale. È sbagliato, lo statuto del contribuente è una legge e come tale può essere cambiata, derogata, disattesa da tutte le leggi successive. Per quanto possa sembrare brutto, questo principio è un principio indiscusso e indiscutibile. Quando la Costituzione dice che la funzione legislativa appartiene alle Camere, quel termine funzione vuol dire produzione continua di legge. E le Camere possono regolare la stessa materia più volte come vogliono. E nessun Parlamento può vincolare i Parlamenti successivi. Non è che il Parlamento di oggi possa dire da oggi in poi nessun altro Parlamento può fare una legge contraria a queste norme. Non lo può fare, perché questo è un principio di democrazia. Ogni generazione può cambiare il suo ordinamento, ogni elezione vota il suo Parlamento, ogni Parlamento ha il pieno potere di disporre della funzione legislativa. Solo la Costituzione può farlo. E questo significa che tutte le limitazioni alla funzione legislativa devono essere contenute tutte soltanto nella Costituzione. E infatti qui, parlando delle leggi costituzionali, vedete che c'è una sfilza di articoli della Costituzione. L'unica eccezione sono gli statuti speciali, ma gli statuti speciali sono pur sempre leggi costituzionali. Quando parlo di Costituzione intendo Costituzione e leggi costituzionali. Allora, questo è lo schema delle riserve di legge. Delle riserve di legge formale, vi ho già parlato l'altra settimana, sono le materie, dico materie tra virgolette perché la materia è un termine molto usato ma molto equivoco, lo vedremo un po' alla volta, che sono riservate non soltanto a un atto legislativo, ma proprio la legge fatta dal Parlamento, con esclusione degli atti con forza di legge, che invece sono fatti dal governo e da mercoledì in poi incominceremo a studiarli. Perché? Perché tutte queste riserve di legge sono legate al rapporto di controllo politico tra Parlamento e governo. È il Parlamento che delega il governo, è il Parlamento che converte in legge i decreti legge del governo, è il Parlamento che approva la bozza di bilancio presentata dal governo, è il Parlamento che approva il rendiconto del Parlamento, del governo, della gestione del bilancio fatta dal governo, è il Parlamento che autorizza la ratifica dei trattati sviluppati, stipulati dal governo e così via. Sono tutte funzioni legate alla dualità degli organi. La nostra forma di governo prevede che il Parlamento e il governo siano sì in collaborazione e in congiunzione nella definizione dell'indirizzo politico, il rapporto di fiducia, ma siano due organi diversi di cui uno controlla l'altro. Il Parlamento controlla il governo e certe forme di controllo sono fatte in forma legislativa. Le altre riserve di legge sono riserve alla legge ordinaria e, come vi spiegai lunedì mattina, l'altra settimana, perché oggi è lunedì mattina, io sono un po' fuso perché ieri ho passato la giornata starnutendo, è bellissimo modo di passare la domenica e si sente anche la mia voce argentina. E la legge ordinaria comprende sia la legge formale fatta dal Parlamento che i decreti con forza di legge fatti dal governo e che sono purtroppo pur sempre fonti primarie. Allora la contrapposizione è tra ciò che deve fare solo il Parlamento e ciò che deve fare comunque una fonte primaria, sia essa prodotta col procedimento parlamentare che prodotta col procedimento governativo. Qui si introduce la distinzione tra riserva assoluta e riserva relativa che oggi vorrei approfondire. Beh, dove sono rimasto? Ah, siamo su Chrome. Bene. Partiamo dalla riserva assoluta. Dunque, mi hanno spiegato che la lentezza della rete deriva dal fatto che, saltata la scheda di rete, il computerino lavora con wifi e c'è un tendenziale overflow per colpa vostra, perché molti dei vostri telefonini sono settati su wifi e quindi impegnano la rete. Colpa vostra, non l'avevo mai dubitato. Allora, qui ci sono alcuni esempi di riserve assolute. Vorrei esaminarli per capire in base a quali segni, a quali indici e a quali ragionamenti si arriva a dire che queste sono riserve assolute, laddove la definizione di riserva assoluta è la seguente: dicasi riserva assoluta, la riserva di legge genere, comune, differenza specifica segue, la riserva di legge che consente soltanto alla legge o all'atto equiparato, agli atti con forza di legge, quindi comunque la legge ordinaria, di disciplinare la materia, metto sempre tra virgolette, un po' alla volta capiremo perché. L'articolo 13 è l'esempio più indiscusso di riserva assoluta. La libertà personale inviolabile non è ammessa a forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Questi sono i segni. Da questi segni noi tutti tranquillamente e senza esitazioni, almeno in linea di principio, poi sul dettaglio si può discutere, siamo concordi nel dire che è una riserva assoluta. Però questa conclusione è una conclusione interpretativa e la comunità degli interpreti, cioè giudici, noi che non facciamo niente se non insegnare e scrivere stupidaggini sulle riviste, gli avvocati, i notai essenzialmente, questa sarà la corporazione dei giuristi, noi interpreti diamo a questi segni un significato univoco di riserva assoluta. E diciamo, in base all'articolo 13, nessun atto amministrativo può intervenire per disciplinare la materia. Dimenticavo le virgolette di materia. E perché lo diciamo? Perché qui c'è un'espressione molto impegnativa, nei soli casi e modi previsti dalla legge. Nei soli casi e modi previsti dalla legge vuol dire che la legge non dà spazio ad altri atti che specifichino i casi e i modi. I casi sono le ipotesi di delitto che consentono a uno di essere sbattuto in carcere. I modi è come li si sbatte. Per cui che tipo di procedura bisogna seguire per sbattere uno in carcere. E i casi sono le ipotesi, le fattispecie per cui uno può essere limitato nella sua libertà personale. E vedete che è abbastanza stringente come testo normativo. In più c'è un altro riferimento, che non basta la previsione di legge, ma ci vuole anche l'atto motivato dell'autorità giudiziaria, il che vuol dire che qui c'è anche una riserva di giurisdizione. La riserva di giurisdizione dice: certi atti possono venire prodotti soltanto dal giudice. Chi altro potrebbe produrre questi atti? Beh, è chiaro, la polizia. Di solito non è il giudice che arresta il ladro al supermercato o in che segue l'assassino in giro per i campi, è la polizia. La polizia è autorità amministrativa, fa parte del corpo dell'amministrazione. E in uno stato di diritto garantista, la grossa preoccupazione è limitare i poteri discrezionali della polizia. Potere discrezionale vuol dire potere di scelta. Non è che la polizia, il poliziotto gira, vede uno con la faccia brutta e dice: mo lo arresto. Qualche volta avviene. C'è un piccolo problema e lo vedremo dopo. Ma lui deve ragionare se ci sono i casi tassativi previsti dalla legge. E per arrestarlo deve andare dal signor giudice e chiedergli un mandato. Queste due disposizioni, la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, servono per annullare il potere discrezionale del poliziotto, della polizia. Ecco il ragionamento interpretativo che porta a ritenere che questa sia sicuramente una riserva assoluta, anche perché storicamente si è evoluta così, è un passaggio ulteriore rispetto alle garanzie ottocentesche della libertà. La Costituzione ha voluto essere precisa nel condizionare il potere della polizia, tanto è vero che il comma successivo ci dice: i casi eccezionali di necessità e urgenza, il maniaco che segue le vecchiette con l'accetta insanguinata, indicati tassativamente dalla legge, i indicati tassativamente dalla legge. Ecco un altro rafforzamento del carattere assoluto delle riserve di legge. L'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria. Se questa non li convalida, nelle successive 48 ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Il poliziotto che vede una brutta faccia girare per la strada può essere indotto a bloccarlo. Gli chiede i documenti, quello dice ma io i documenti non te li do, e quello allora mi segua in commissariato, ed è una procedura che limita la sua libertà personale. I casi eccezionali di necessità e urgenza sono indicati tassativamente dalla legge. È il controllo che fa il giudice, che deve essere immediatamente chiamato entro 48 ore a convalidare, è un controllo proprio sul rispetto dei casi indicati tassativamente dalla legge. Che vuol dire che un arresto fuori dalle fattispecie deve essere immediatamente interrotto liberando la persona e senza nessuna conseguenza per la persona, restano privi di ogni effetto. Vedete, il massimo delle garanzie, se poi ogni tanto la polizia abusa è un'altra questione. Parlo di polizia, ma l'autorità di pubblica sicurezza in questi casi potreste essere anche voi. Anche il privato cittadino può compiere in certi casi previsti dalla legge un arresto, lo sapevate? Potete anche fare un inseguimento. Come no? Come no? È un obbligo di tutti quanti la prevenzione dei reati, per cui se vedete uno che sta menando un'altra persona più debole di lui, o vi schierate dalla sua parte dicendo meniamolo, o se no lo bloccate. Bloccarlo è un atto di coercizione fisica. Nel momento in cui si separano i due che si menano, si sta usando una coercizione fisica, è un provvedimento di limitazione della libertà personale. Allora nessuno pensa che questo sia un'applicazione dell'articolo 13 della Costituzione, però lo è, e questo può portare anche che se Tizio gira con l'accetta nel supermercato picchiando le vecchiette, qualcuno lo può bloccare anche se non è un poliziotto. Lui dice, guarda, io non sono un poliziotto, a me nessuno mi paga, anzi lo spettacolo lo trovo interessante, però per favore non mi macchi. Voi avete l'obbligo di intervenire e avete i poteri della pubblica sicurezza. Se lui scappa per strada, non è che dicete, ah beh, siamo salvi, avete l'obbligo di inseguirlo. Se lui monta sulla sua veloce macchina, voi potete inseguirlo con la vostra veloce macchina, a sirene spiegate, col clacson spiegato, dicendo adesso faccio finalmente un giro a 180 dove c'è divieto di circolazione, il massimo. Altra disposizione subito dopo che riguarda la libertà di domicilio, vedete anche qui noi abbiamo una sicura riserva assoluta, d'altra parte una norma ritagliata sulla libertà personale. Il domicilio è inviolabile, incomincia in questa maniera, non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Il richiamo è specifico, i casi e modi stanno a indicare proprio questo. Siamo di fronte a un esempio tipico di riserva assoluta. Articolo 21, libertà di espressione, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola o scritto e altro mezzo di diffusione, la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi. Vedete com'è la disposizione, il testo legislativo, anzi il testo costituzionale, sia molto preciso nell'indicare che tutto deve essere previsto dalla legge e che l'autorità di pubblica sicurezza agisce in esecuzione di una legge, non può agire per casi previsti, per esempio, da un regolamento. Non esistono regolamenti, tutto deve essere previsto dalla Costituzione. E siccome l'obiettivo è quello di ridurre al massimo la libertà di scelta della pubblica sicurezza, scatta anche qui il controllo e la riserva di atto giurisdizionale. Qui siamo abbastanza sicuri di essere di fronte a una riserva assoluta. Andiamo a vedere invece casi di riserva relativa. Essendo colpa vostra. E sono casi, anche questi, relativamente certi di riserve relative. E l'avvio del download in corso. Bene, uno ve l'ho già portato l'altra volta ed è il caso meno discusso, eccolo qua. L'articolo 97 COST, testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013. Noi abbiamo avuto questa simpatica vicenda che il governo Monti, perché siccome ce lo chiedeva l'Europa, ha fatto una modifica, una legge costituzionale in gran fretta, e la legge costituzionale 1/2012, per assicurare l'equilibrio di bilancio, e ha scritto in Costituzione un nuovo articolo 81 che esamineremo subito dopo, nonché alcuni altri orpelli, tra cui una norma del primo articolo, il primo comma dell'articolo 97, per cui sul manuale le indicazioni dei commi sono sbagliati perché non abbiamo aggiornato tutto, c'è scappato questo aggiornamento, ma negli aggiornamenti in rete trovate l'indicazione. Qui hanno aggiunto un primo comma che riguarda l'obbligo di tutte le amministrazioni di assicurare l'equilibrio e la copertura di bilancio. La norma non serve a niente, ma ha provocato dei gravi danni, tipo dover andare a ispezionare tutti i richiami dell'articolo 97 del manuale per vedere che i commi siano aggiornati. E questa riforma costituzionale è entrata in vigore subito, perché ce lo chiedeva l'Europa, ma non è applicata fino al 1 gennaio 2014. Quest'anno abbiamo ancora la vecchia procedura di bilancio, la nuova procedura, le nuove norme inizieranno nel 2014. Allora, dov'è la riserva di legge? I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e bla bla bla. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Allora, qui abbiamo una riserva di legge, c'è sicuramente, ma è considerata una riserva di legge molto tenue, nel senso che una riserva di legge che può limitarsi a specificare che cosa si intende il buon andamento, l'imparzialità, dire come si ordinano le competenze e quali siano le responsabilità dei funzionari, ma non va più dentro alla disciplina della materia, perché i pubblici uffici sono organizzati per atti amministrativi. Come si è organizzata la segreteria degli studenti di Ferrara non lo stabilisce la legge. La legge si limiterà a dire: per diventare funzionario pubblico bisogna superare un concorso, questo concorso deve avere, può essere superato avendo alcuni requisiti, la responsabilità del dipendente è questa, e poi fare invio a una serie di atti amministrativi, ormai anche a molti contratti del lavoro, perché c'è stato un processo di privatizzazione della discipline del pubblico impiego, per cui oggi buona parte dei compiti e delle prerogative dei dipendenti pubblici è definita tramite non la legge, neanche un atto amministrativo, ma un contratto del lavoro. L'origine storica segna anche questa strada, perché una volta, cioè prima della Costituzione, la pubblica amministrazione era liberamente disciplinata dal governo, che è il vertice della pubblica amministrazione, e quindi con atti interni dell'amministrazione, e si è voluto invece con la Costituzione portare al Parlamento la competenza a disciplinare le grandi linee dell'organizzazione amministrativa, ma certo non a sostituire il governo nell'organizzazione degli uffici, perché sarebbe impossibile. E quindi si dice che su questo non c'è dubbio, qui siamo di fronte a una riserva di legge relativa, cioè una riserva di legge che impone al Parlamento, o comunque la fonte primaria, di definire i principi dell'organizzazione amministrativa, rinviando poi agli atti amministrativi le scelte successive. Anche qui, ordinamento della Presidenza del Consiglio, la legge provvede all'ordinamento della Presidenza e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. È interessante, perché vedete già che dire che questa è una riserva relativa, sì, certo, se parla dell'organizzazione dei ministeri è chiaro che è una riserva relativa, dirà i principi di organizzazione, non potrà disporre gli atti di organizzazione, però il numero e le attribuzioni dei ministeri, su quello c'è una riserva assoluta, è la legge che deve dire quanti sono i ministri. E tutti i governi poi cercano di sforare questo limite, per questione di coalizione, per mancare sempre qualche poltrona da assegnare, e qualche volta si sono fatti dei decreti legge per innalzare il numero dei ministri, gonfiare il governo. Il nostro governo c'ha, mi pare che il numero sia 115, una cosa del genere, che è il numero massimo, non il numero minimo. E anche le attribuzioni, perché le competenze dei ministeri devono essere indicate dalla legge, perché le competenze hanno efficacia esterna. A noi cittadini interessa sapere se un certo atto può farlo il ministero A o il ministero B. La competenza è garanzia per noi, perché ogni ministero deve agire nei limiti della sua competenza. Se va fuori i limiti della sua competenza, l'atto è nullo e quindi noi possiamo impugnarlo. Questa è ancora più dubbia. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Va bene. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Voi girate di notte per la strada col fiasco in mano, urlando viva l'anarchia, basso il governo, in malora a tutti, accidenti a voi, eccetera, disturbate la quiete pubblica, arriva la polizia e vi porta in questura. In questura incominciate a spaccare il fiasco di vino contro il tavolo, insultate tutti quanti, cercate di spaccare il lavabo della cella, finché qualcuno dice: caspita, sto qua è matto, e siete finiti. Perché una delle ipotesi della legge è che ci sia un trattamento sanitario obbligatorio, il famoso TSO, il caso Cucchi, si chiamava Cucchi? Lui è stato oggetto di un TSO. E il TSO, trattamento sanitario obbligatorio, disposto dal sindaco per dei su parere delle strutture sanitarie, che dicono quello è pazzo furioso, scatenato e anche un po' pericoloso, e quindi va trattato. Il trattamento non è esattamente una carezza. Anche l'iniezione, anche il vaccino obbligatorio è un trattamento sanitario obbligatorio. anche quello è disposto dalla legge. Ora però, che cosa debba disporre la legge e che cosa competa all'autorità amministrativa, qui è davvero più difficile dirla, perché la legge dice che chiunque si costituisca una minaccia per l'incolumità delle persone, può essere sottoposto a un trattamento sanitario, a queste condizioni segue una procedura. Ma questa procedura è tutta una procedura amministrativa, per cui qui non si annulla uno spazio per l'autorità sanitaria, per l'autorità di pubblica sicurezza e per l'autorità politico-amministrativa. Per cui che questa riserva di legge sia una riserva assoluta o una riserva relativa può essere discusso, non abbiamo grandissime certezze. E che deve dare l'idea di come l'interpretazione debba essere svolta di continuo su queste norme, perché è evidente che la lettura di questa disposizione come riserva di legge assoluta porterebbe a considerare illegittimi una serie di atti amministrativi che impingono in questa fattispecie. Per capire il problema dobbiamo tornare a fare un piccolo passo indietro non c'è la fattispecie qua. E riprendere un ragionamento fatto, sto incasinando tutto, sul concetto di fattispecie. Eccolo qua. Perché questo è strategico per riuscire a capire. Io ho fatto sempre riferimento alle riserve di legge dicendo che le riserve di legge coprono materie, tra virgolette. Ma non è esattamente così. La riserva di legge che riguarda... Chiudete i vostri telefonini, per favore. La riserva di legge che riguarda il bilancio, per esempio, non riguarda una materia, riguarda un atto, l'approvazione della legge di bilancio. La riserva di legge che riguarda la ratifica dei trattati non riguarda una materia, non esiste una materia ratifica dei trattati, non esiste una disciplina, esiste uno specifico atto che si chiama legge di autorizzazione alla ratifica e che viene emanato ogni volta che il Parlamento vuole autorizzare il Presidente della Repubblica a ratificare un trattato. Vedete, il concetto di materia non si adatta granché, mentre quando noi facciamo riferimento alle riserve assolute dell'articolo 13 facciamo riferimento al concetto di fattispecie, cioè a una descrizione astratta, generale, di un comportamento, parte della norma giuridica nella quale sono descritte le condizioni il cui avverarsi rende la norma stessa applicabile, se A allora B. Questo Baldo Pastore ve l'ha già introdotto? Sì. Il nesso di imputazione, il Sollen, è arrivato il Sollen? Non siamo più sul rigoroso clensenismo qui, Molto male. Il 575 CP, omicidio, descrive una fattispecie astratta. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21. Ecco il caso. Questa è la disciplina di un caso di limitazione della libertà personale. Ti caccio dentro per anni 21. È il caso, come tutti i casi di limitazione della libertà personale, deve essere previsto da una legge ordinaria. Qui siamo alla materia. C'è un codice, il codice penale, che qui vi è richiamato, che contiene nella parte speciale tutte le ipotesi per le quali, ricorrendo le quali, la limitazione della libertà personale è prescritta. C'è un prontuario, ogni articolo ci dice qual è la fattispecie e qual è la conseguenza sanzionatoria, cioè quali sono le conseguenze negative per la nostra libertà personale. Lì siamo di fronte a una riserva di legge che riguarda una materia. La disciplina dei pubblici uffici riguarda la materia, certo che riguarda la materia, perché si tratta di dettare norme generali sull'organizzazione amministrativa. E lì indubbiamente c'è una materia. Così come è in materia la limitazione della stampa, nel senso che la stampa prevede i delitti per i quali può essere disposto il sequestro, non la censura, ma il sequestro. Voi pubblicate notizie false, tendenziose, fortemente offensive per qualcuno, quel qualcuno può chiedere il sequestro della stampa. E esiste una legge che prevede quel delitto e prevede che come conseguenza del delitto sia possibile disporre un provvedimento di sequestro nelle edicole di quel giornale che ha compiuto quel delitto. Funziona così. Ma quando noi diciamo che la riserva di legge riguarda una materia, non sempre diciamo una cosa esatta, perché ci sono riserve di legge che invece non si rivolgono alla disciplina della materia, ma al compimento di un atto, come l'autorizzazione alla ratifica o l'approvazione del bilancio, oppure l'approvazione di un'amnistia o un indulto, che non è una disciplina della materia, è un provvedimento. Nella prossima ora capiremo che cosa significa questo per il sistema delle fonti. Ora facciamo una pausa.